Che lo porta a Gerusalemme, Gesù si preoccupa di associare a sé altri discepoli nel suo compito missionario. Preghiera, mitezza e povertà sono le basi del loro annunzio, sollecitato dall'approssimarsi del Regno.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo il Signore designò altri 72 e li invitò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi chi lavori nella sua messe. Andate, ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa mangiando e bevendo di quello che hanno. Perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrate in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro: è vicino a voi il Regno di Dio. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Il Signore designò altri 72, aveva già scelto i 12 come testimoni della sua parola e delle sue azioni, dei suoi miracoli. Ora ne sceglie 72, che rappresenta una partecipazione, un piccolo stuolo di ogni tribù d'Israele. Allora questi discepoli dovranno precedere Gesù quando vuole andare ad annunziare il Vangelo in una città o in un villaggio. Dovunque passerà Gesù, devono passare prima questi suoi discepoli. Anch'essi hanno ascoltato la parola di Gesù, hanno capito la lezione della nuova vita che occorre all'umanità per uscire dalla morte. La messe è abbondante, dice Gesù, ma gli operai sono pochi. Gli operai sono questi 12 più 72, più tutti quelli che seguiranno, sia i 12, e cioè gli apostoli, e sia i 72, cioè i sacerdoti, che rappresentano i discepoli nel Regno di Dio, con l'obbligo di annunziare il Vangelo. La messe è abbondante, ma dov'è questa messe? Cos'è? Sono i popoli di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Compresi noi facciamo parte di quella messe, cioè di quel grano seminato dal Padre Eterno con l'esistenza, la vita umana, che deve essere mietuta, raccolta e deve diventare pane come Cristo stesso nel Regno di Dio a gloria del Padre, a gloria della Trinità. e infine anche a gloria di noi stessi, perché partecipando alla gloria di Cristo partecipiamo alla gloria che ricade anche su di noi. Adesso che stiamo spiegando il Vangelo, questo Vangelo diventa anche nostro tesoro. Quanto riceveremo l'Eucaristia è Cristo che è venuto sull'altare, ma è lo stesso Cristo che scende nel cuore di ognuno di noi, quindi diventiamo una cosa sola. È per la sapienza del Vangelo che ci fa conoscere, è per la grazia del sacramento che ci fa comunicare con Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo è il regno di Dio. La messa dunque siamo tutti noi di oggi, di ieri e di domani. Gesù è venuto non soltanto per gli ebrei, ma per tutti i popoli. Non solo per i peccatori, ma anche per quelli che sono giusti e tuttavia non hanno o non avrebbero accesso alla casa del Padre. Saremmo sempre fuori della casa del Padre senza Gesù. Pensate come deve essere bello, dopo la tragedia della morte, vedersi presi per mano da Gesù e portati davanti al Padre con queste parole: Padre, questo mio fratello è tuo figlio, ama te e ama me, come tu e io lo amiamo e ci amiamo. Questa è la perfezione del regno, allora si compirà del tutto il regno di Dio. Perciò un po' ci scivola questa verità, perché? Perché adesso siamo in cammino, come tutti gli altri, nelle tribolazioni quotidiane, in mezzo all'ignoranza, alla violenza, alla crudeltà, alla presunzione, alla superbia, a questa specie di immagine dell'inferno certe volte. Quando gli uomini sono cattivi somigliano ai demoni, no? Diciamo, sembra un demonio. Ecco, allora, questo avviene senza Gesù. Con Gesù tutto cambia. È la ragione per cui il profeta Isaia dice: rallegratevi con Gerusalemme. Chi è Gerusalemme? Il paradiso. È la Gerusalemme celeste. È la patria di tutti noi. Allora, rallegratevi, chi è che si deve rallegrare? Tutta l'umanità, perché Gesù è venuto a redimere senza esclusione, da Adamo, da Giuda, a tutti, gli assassini, i briganti, i santi, tutti. Allora, voi rallegratevi con il paradiso, che è sempre nella letizia, no? Noi diciamo beato, santo, perché stanno nella felicità con Dio. Dio è beatitudine eterna. Nonostante la ribellione degli angeli, dei demoni, e nonostante la disobbedienza degli uomini, Dio non perde mai la sua eterna beatitudine. Perché? Perché è nella sua stessa perfezione, creatore, signore, giudice, santificatore, salvatore. In Dio c'è ogni bene e c'è tutto il bene che deve poi sbocciare nel mondo, deve incendiare come fuoco, diceva Gesù: sono venuto sulla terra per portare il fuoco e non desidero altro che si accenda. Questo fuoco è lo Spirito Santo che Gesù manda dopo la sua ascensione, secondo la promessa che aveva fatto. E lo Spirito Santo ci scalda, no? Ci tira fuori dall'inverno del freddo, sì, anche dall'inferno che brucia. È lo Spirito Santo. Questa è la sua azione continua e sulla Chiesa universale, come famiglia intera di Cristo, ma anche su ogni singola persona. a Dio non sfugge nessuno, nulla, nulla. Quanto voi dite, Padre nostro che sei nei cieli? Se lo diciamo tutti insieme, lo sguardo di Dio è su tutti insieme. Se lo dice solo uno di noi, lo sguardo di Dio è su quell'uno. E se stiamo qui, lo sguardo di Dio è qui. Se stiamo per la strada, lo sguardo di Dio è sulla strada. Se siete al volante di una macchina, lo sguardo di Dio è su voi, su quelle mani che reggono il volante, ed è Lui che aiuta a reggere quel volante. Perciò, prima di ogni azione importante, fatevi il segno della croce. A volte lo vedete nei calciatori, sugli stadi, no? Il segno di croce. Sarà per abitudine o sarà per convinzione? Non lo so, forse caso da caso. Però così deve essere. Quando entriamo in chiesa, che facciamo? Ci facciamo il segno della croce per dire che stiamo entrando nella casa del Padre e vogliamo essere degni di Lui. Perciò l'acqua santa, che è chiamata acqua lustrale, acqua che lava, la prendiamo quando entriamo e non quando usciamo. Quando usciamo siamo già lavati, siamo stati con Lui, non ci serve di purificarci. Per dare che cosa? Un regalo al mondo. Al mondo daremo la testimonianza della nostra fede. Dimostreremo che Dio è dentro di noi, che il regno di Dio vive nell'anima, non nei piedi, nelle orecchie, nei capelli che si possono tagliare anche nelle forge più assurde, come vedete oggi in molti giovani. Allora è questo regno di Dio che ci fa persone di un mondo nuovo. Rallegratevi allora, esultate per essa tutti voi che l'amate. Amate Dio, amate i fratelli, allora voi amate il paradiso, amate Gerusalemme di Dio. Allora sfavillate con essa di gioia. Ecco qual è la sostanza di questo brano del profeta Isaia. Dice: umanità che stai a piangere nella morte, che stai aspettando solo per finire come cenere sottoterra, adesso svegliati, gioisci, rallegrati, canta. Adesso lo vedremo, l'esortazione a cantare. È un'assemblea cristiana, canta sempre. Noi cantiamo quando celebriamo le liturgie, diciamo che è solenne se cantiamo, è solenne comunque perché c'è una presenza di Dio, c'è una lode a Dio, c'è una gloria che noi rendiamo a Dio, c'è una restituzione di santità che Lui comunica, trasmette a noi. Così, adesso andiamo a un'altra immagine bellissima. Sarete allattati e vi sazierete. Dove incomincia la vita di ognuno di noi? Come ci nutriamo? Che mangiamo? La pasta asciutta il giorno dopo che siamo nati? Le mammelle della nostra madre ci hanno allattato. Allora, così Dio, con questa tenerezza materna, ci prende uno per uno e ci allatta, dandoci che cosa? La sua tenerezza paterna, che ci fa gioire. Ecco perché rallegratevi. Possiamo rallegrarci? Dunque, vi sazierete al seno delle sue consolazioni. L'abbiamo ascoltato in questa lettura, ma abbiamo capito bene che cosa vuol dire il seno delle sue consolazioni. Dio dona ogni gioia, Dio dona ogni lume, Dio dona ogni consolazione, Dio ci dà la forza per vincere il demonio, le cattiverie del mondo, per non affondare, no? Nella palude. Allora sarete allattati e vi sazierete al seno delle sue consolazioni. Noi dobbiamo sempre chiedere a Dio la consolazione che viene attraverso lo Spirito Santo. Ha detto Gesù: io torno al Padre, però vi mando un altro consolatore. saremo saziati delle consolazioni di Dio dallo Spirito Santo che scende in noi. Che bello. Allora, succhierete, vi delizierete al petto della sua gloria, perché vi comunicherà come l'alimento e la vita di grazia per mezzo delle sue ispirazioni, il latte, così vi darà anche la sua gloria. E questo dovrà saziarvi. Dice San Paolo, che è stato rapito in estasi e ha visto Dio, che occhio umano non ha mai visto nulla di simile, orecchio mai sentito, lingua mai pronunciato. E di fatto non è possibile definire con le parole, con la lingua umana, qualunque lingua, francese, italiana, spagnola, greca, che volete, non riesce a descrivere la bellezza, la grandezza, la felicità del dono che ci fa Dio quando ci incontreremo con Lui. Allora, queste sono le consolazioni di cui noi abbiamo bisogno. Non pensate, questo sarà per Padre Pio, per San Francesco, non so, per San Gabriele, San Giuseppe, la Madonna. No, ognuno di noi è un chiamato a vivere questa grazia, conoscere questa luce e a godere questa gloria. Tutti, tutti, dal primo all'ultimo. Diceva un bambino alla mamma: mamma, ma perché Giuda si è impiccato? Se mi dici che Gesù è così misericordioso, perché sei andato a impiccare? Ma lo conosceva Gesù, Giuda, ma certo che lo conosceva. E allora perché non gli hai chiesto perdono? E così tornava nell'amicizia, godeva la carezza di Gesù. Invece nell'orto del Getsemani si è avvicinato, ha salutato il maestro, lo ha baciato e poi si è tirato indietro. E Gesù gli ha chiesto: amico, ma per questo vieni, per darmi questo bacio? O per indicare ai miei nemici attraverso questo bacio che sono io da essere catturato, ucciso? Questo era il discorso sottinteso dopo il bacio di Giuda. E allora Isaia continua: così dice il Signore, io farò scorrere verso Gerusalemme, la nuova Gerusalemme, come un fiume la pace. Ecco, la pace di Dio scende nell'umanità a fiumi, perché Dio non è avaro, né è avaro della sua verità, è venuto ad annunziarla agli uomini, non è avaro del suo amore, lo ha dato in abbondanza. Dice Gesù: sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza, e così abbiate questo amore che vi dovrà colmare, tant'è che tutto l'amore terreno espresso in qualunque modo, o nel sacramento del matrimonio, o nel rapporto padre e figli, madre e figli, fratelli e sorelle, dovrà essere superato sempre dall'amore di Dio, altrimenti non si attua il comandamento nuovo dato da Gesù, che incomincia proprio così: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutte le forze, dopo il prossimo tuo come te stesso. Se è così e noi conosciamo il Signore, cosa resta da fare? Quello che avete ripetuto nel Salmo responsoriale: acclamate Dio voi tutti, tutti della terra, non solo quelli del cielo. Tant'è che noi diciamo nel Padre nostro: sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Questo è il regno. Quando viene il regno di Dio, ognuno di noi conosce, ama e obbedisce a Dio, è venuto il paradiso in terra. E qui si fa quello che si fa in cielo. Che si fa in cielo? Si loda, si prega, si canta, si ringrazia, si glorifica. Allora dice il Salmo: cantate la gloria del suo nome, dategli gloria con la vostra lode. Dite a Dio che sono terribili le sue opere. Terribile, perché fanno tremare, e si trema non solo per la paura, anche per la gioia. Quando io portavo Padre Pio sotto braccio per entrare in chiesa la mattina alle 3, arrivato sulla soglia tra il corridoio e la sagrestia, Padre Pio incominciava a tremare come una foglia, tremava, non certo dalla paura, ma dalla consolazione, dalla gioia che stava entrando nella casa di Dio, che si stava avvicinando al tabernacolo, all'Eucaristia, che si sarebbe fermato lì a conversare col Signore, sprofondato nella contemplazione, e io che lo guardavo mi incantavo, capivo cos'è la preghiera, come si parla con Dio, e le lacrime, tante lacrime, ma erano lacrime di gioia e di dolore insieme, di dolore per i tanti peccatori che lui voleva salvare e portava sulle sue spalle e li riscattava col sangue che usciva dalle sue ferite, dalle sue stimmate, anche dal sudore. Tante volte abbiamo asciugato il sudore di Padre Pio, poi una volta che il fazzoletto o l'asciugamano si asciugava, erano tutte gocce di sangue, quindi quel sudore era già sangue, proprio come è accaduto a Gesù nel Getsemani. Allora, continuiamo a contemplare ciò che il Signore ha fatto, ancora qualche minuto. Egli cambiò il mare in terraferma. Il mare, sapete cosa rappresenta? L'instabilità, la volubilità, il pericolo e ogni pericolo, ogni paura che c'è nella società. Basta pensare all'esperienza del terremoto. Invece Dio cambia in terraferma, cioè nella stabilità, una cosa ferma, solida, come il pavimento su cui poggiamo tutti. Sta là, non si muove. E quindi noi siamo finalmente saldi. Quindi abbiamo finito di barcollare, di andare a sbattere di qua e di là, o di sbagliare addirittura la strada. Bene, ecco, a te si prostri tutta la terra, a te, e ci siamo, canti inni al tuo nome. Abbiamo cantato e continueremo a cantare, ma cantiamo la grazia che ci ha cambiati, lo Spirito Santo che ci ha rinnovati e la promessa del Padre che si adempirà. Tutto quello che Dio ha promesso si adempirà, come si è adempiuto in Gesù Cristo tutto quello che i profeti avevano detto di Lui. Qui non si perde niente, l'ha detto Gesù, nemmeno una virgola andrà perduta. Allora noi ringraziamo il Signore perché è con noi. Noi stiamo meditando sull'Eucaristia dall'inizio di giugno, facciamo il mese del Sacro Cuore, quindi pensiamo a Gesù che è con noi. Ora stiamo meditando sul sangue che Gesù ha versato per lavare le nostre anime. Io ogni volta, e termino, quando prendo l'ostia consacrata, il vino consacrato, per il vino ripeto questo, per il sangue di Gesù: Signore, grazie perché sei venuto nelle nostre mani, grazie perché ti posi su questo altare. Ora prepara tu il nostro cuore a riceverti con tutto l'amore. Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, Creatore.